collegati con Massimo Alberizzi e con lui vogliamo parlare di Tigray, perché purtroppo dopo 5 mesi di tregua all'inizio di settembre è ripresa la guerra e il Tigray è stato attaccato da sud dai governativi etiopi e da nord dagli eritrei che sono entrati nel paese, hanno occupato alcune città e evidentemente quello che sta accadendo è un vero e proprio genocidio, un genocidio sul quale c'è il buio sostanziale dell'informazione, se non per alcuni che cercano di farla, proprio come Massimo Alberizzi di Africa Express. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
Allora, raccontaci un po' che cosa sta capitando in Tigray.
Guarda, il Tigray è chiuso, sbarrato, non si può entrare, non si entra, non si esce, non ci sono comunicazioni, non ci sono le frontiere sono bloccate perché c'è la guerra, quindi diciamo che le frontiere sono in questo momento proprio il punto centrale dei combattimenti. Però per fortuna io ho molti contatti, perché conosco molto molto bene l'Etiopia e quindi ho contatti con persone interne che grazie a dei telefoni satellitari riescono a parlare o mandarvi dei messaggi. Quindi sono riuscito ad avere delle comunicazioni e mi sono tornati indietro delle richieste di aiuto, devo dire raccapriccianti, perché quello che raccontano è veramente da fare accapponare la pelle. Pallottole, bombardamenti sono quotidiani, ma vengono descritti come il male minore alla fine, perché bene o male non producono molte vittime di questo tipo di violenza. Invece fame, sete, mancanza di medicinali, non c'è carburante, le comunicazioni appunto interrotte, hanno confiscato qualsiasi valuta depositata in banca, un resto totale del sistema bancario, per cui la gente non ha, magari possiederebbe dei soldi che sono suoi in banca, ma non può ritirarli e quindi non può spenderli. Nessuno stipendio da 17 mesi, quindi la gente non ha neanche quei soldi che ha guadagnato. Ignoranza totale nelle scuole, perché sono distrutte e da due anni comunque sono c'è il blocco dell'insegnamento, sono chiuse. Stupri di bambine, di donne, di signore anziane, di suore tigrine, i maschietti sono evirati, i raccolti bruciati, gli animali domestici massacrati, uccisi per vendetta, senza nessun motivo, furti, saccheggi, bombardamenti appunto a tappeto, villaggi distrutti, centri abitati invivibili, impossibilità di far arrivare le sementi, di procurarsi i beni essenziali, manca il latte per i neonati, il latte in polvere intendo per i neonati. Questa è la situazione determinata di cui il premio Nobel per la pace Abiy Ahmed, cioè il primo ministro in questo momento, primo ministro etiopico, è uno dei responsabili. L'altro responsabile è il suo sodale, il tiranno dittatore che governa l'Eritrea, Isaias Afewerki, appunto, che lo aiuta in questa distruzione, in questo genocidio, direi, del popolo tigrino. Noi non dobbiamo ovviamente parteggiare per nessuno, non siamo tifosi, a meno siamo tifosi solamente della vita, cioè siamo raccapricciati davanti a questo massacro, a questo genocidio, anche perché la comunità internazionale non reagisce, tutti si sono dimenticati, parliamo tutti di Ucraina, per carità, parliamone, perché anche lì la gente muore ovviamente, però ecco, forse bisognerebbe dare un'occhiata anche a quello che sta accadendo in Tigray.
Perché un silenzio così fragoroso, soprattutto nel nostro paese?
Senti, guarda, io ho delle spiegazioni, semplicemente che il nostro paese è molto suo interno al grosso della politica italiana, perché poi alla fine abbiamo assistito a una campagna elettorale demenziale, perché ma intanto
Ti sento a tratti.
Ecco, devo ripetere.
Prova. Non ti sento anche, più.
Ti posso anche spostare. Vediamo un po'. Tu adesso mi sei
adesso
sveglio?
Ti sento lontano.
Ma mi sei. Senti, vado fuori sul balcone.
No, non ti sento proprio, guarda.
Aspetta.
Adesso sì, adesso ti sento, perfetto, vai.
Ecco, allora, tu mi hai chiesto perché c'è questo silenzio assordante della comunità internazionale, dei media, non ne parla quasi nessuno, soprattutto in Italia. Beh, in Italia è una situazione particolare, perché l'Italia, voglio dire, i media in Italia non si occupano di politica estera, se non di quello che succede nelle grandi cancellerie, cioè parliamo di Washington, neanche Mosca, non c'è quasi neanche più neanche Mosca, tranne in questo caso appunto di guerra all'Ucraina. Prima della guerra non c'erano più i corrispondenti, qualche cosa da Bruxelles, si perdono giornate e giornate a parlare della regina Elisabetta, per carità, merita ovviamente un'attenzione particolare, ma mi sembra l'attenzione mediatica che c'è stata sulla regina a me francamente pare essenziale. Quindi noi siamo colpevoli, perché appunto poi si riduce la politica, invece i giornali, i media, cioè la diffusione di notizie sono più diffusione di gossip, se vogliamo, perché la politica, come è stata vissuta questa campagna elettorale degli ultimi settimane in Italia, rassomiglia più a un gossip che a un notiziario, una serie di insulti tra i politici, per carità, facciano quello che vogliono. Il dramma però sono i giornalisti e i media, che dovrebbero fare un'altra attenzione con queste cose. E qui purtroppo l'abitudine di mettere il microfono sotto il politico e fargli dire quello che vuole, anche la più grande scemenza, senza che il giornalista, parlo dei grandi network, soprattutto televisivi, gli spieghi che sta dicendo le grandi scemenze, ecco, questo non accade, e purtroppo bisognerebbe forse imparare dall'estero.
Questo è un aspetto certamente inquietante, quello dello stato dell'informazione nel nostro paese, e quindi del fatto che di alcune questioni si parli moltissimo e di altre non si parli affatto. Ecco, un'altra domanda che volevo porti è questa: che cosa ha portato alla rottura della tregua che era stata siglata in marzo?
Guarda, secondo me solamente preparativi, hanno fatto preparativi, non era una tregua mirata a ricercare la pace, ovviamente questo è il mio parere, ma non mi pare che sia stata finalizzata a dire adesso facciamo accordi di pace, cerchiamo una via d'uscita a questa guerra. Io francamente, ecco, è stato un momento per guadagnare tempo da parte del dittatore eritreo e del suo amico primo ministro etiopico. È stata un'astuzia, la strategia era di guadagnare tempo in finti incontri diplomatici, dichiarazioni fasulle contrastanti. Intanto ogni giorno centinaia di poveracci innocenti muoiono di fame, di sete, di malattie. Di malattie curabili, tra l'altro, è una malattia incurabile, non dico vada bene, però è comprensibile, ecco, malattie curabilissime, sono disperati e soli, i tigrini in questo momento hanno veramente bisogno d'aiuto e bisognerebbe darglielo.
Per cominciare facendo sapere che cosa capita a quelle, esatto, a quelle latitudini, perché se non si sa diventa difficile mettere in moto meccanismi. D'altra parte, si può fare pressione politica da questo lato del mondo, perché il fatto che siano state sigillate le frontiere impedisce anche aiuti umanitari. Già durante la prima fase di questa guerra gran parte delle organizzazioni non governative che vi operavano sono state cacciate via, se non sbaglio.
Esatto, sì, sono stati cacciati via ovviamente i leader, diciamo i capi, i capi, quelli che stavano ad Addis Abeba, stavano in Etiopia, invece gli operativi che sono sul campo ci sono, però sai, se devi distribuire cibo ma non hai cibo, non distribuisci niente, o medicine ovviamente.
Sì, non arriva nulla e quindi non sono in grado di trovare, ma la pena,
esatto,
manterranno se stessi.
Ospedali, dei centri sanitari, ma, cioè, credo che a questo punto abbiano la necessità di risparmiare sui cerotti, se vogliamo.
Capisco.
Non arriva a dire.
Altra questione, ma quale interesse ha Addis Abeba a favorire l'ingresso nel territorio del Tigray, che peraltro fa parte dell'Etiopia, alle forze eritree? Non rischiano, come dire, di arrivare ad una spartizione del territorio?
Guarda, gli eritrei non la popolazione ovviamente, i leader eritrei, i governanti eritrei, i dittatori eritrei di questo regime dittatoriale sono dei guerrafondai, non sono stati mai capaci, da quando hanno vinto la guerra nel 91 che li ha, con cui hanno guadagnato l'indipendenza, non sono mai stati capaci di passare da essere dei politici, dei guerriglieri, a dei politici. Non sono stati, mentre invece Meles Zenawi, che era il primo ministro etiopico di quel periodo tigrino, tra l'altro, era stato proprio capace di trasformarsi da guerrigliero a statista. Ecco, anzi, uno dei pochi statisti in Africa. Io l'ho intervistato parecchie volte, decine di volte, l'unico che aveva una visione. E quindi una visione, diciamo, generale, globale della situazione etiopica. Aveva capito che il problema etnico nel paese è molto grosso, ed è un problema che sarebbe sfociato in qualche modo nelle violenze. Lui ha cercato di tenerlo, e ci è riuscito qua durante appunto il suo governo, è riuscito a tenerlo soffocato in qualche modo, è stato accusato anche di repressione per questo motivo. Io francamente non sono d'accordo, perché ha cercato invece di democratizzare il paese. Purtroppo è morto molto giovane di malattia, attenzione, non di morte violenta, è morto mi pare nel 2014, e niente, il paese è scivolato in questa terribile disgrazia del razzismo, perché qui si tratta di razzismo quando metti in atto un genocidio contro qualcuno, contro una popolazione, sei proprio in una fase razzista. Ecco, io sì, certo, i tigrini è vero che hanno occupato l'economia del paese, però i tigrini sono anche molto molto abili, sono molto bravi, sono molto istruiti, molto educati dal punto di vista appunto dell'istruzione, intendo, e quindi hanno occupato i gangli più importanti della società etiopica, però in questa democratizzazione hanno anche lasciato spazio alle altre etnie. Purtroppo gli eritrei che soffiano sul fuoco, perché per loro la guerra è essenziale, sono un paese guerriero che mira solo a fare la guerra, ad ammazzare, uccidere, è un paese repressivo al proprio interno, infatti io spero che questo casino che sta succedendo in qualche modo riesca anche a destabilizzare invece il regime eritreo, un regime di ferro paragonabile solo a quello della Corea del Nord, per intenderci, e spero che crolli per il bene delle popolazioni. Noi non dobbiamo essere tifosi, dobbiamo essere amanti della vita e contro la violenza.
Io ti ringrazio molto per questa tua analisi, ma anche per aver riportato nelle cronache quanto sta avvenendo, il genocidio che sta avvenendo in Tigray. E beh, continueremo a seguire queste vicende e speriamo di aver fatto un piccolo buchetto nel buio della disinformazione su questo genocidio. Grazie mille.
Grazie molto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.